Allora, sfumiamo questo brano di Pino Daniele perché abbiamo l'ospite che vi avevamo annunciato. Scusate un attimo. Eccoci. È un sociologo dell'Università di Verona, è qui a Roma e quindi, siccome è il suo campo, volevamo parlare con lui di questa manifestazione, mi sembra dargli una nobiltà che non merita, di questo raduno, il Family Day, che è stato convocato oggi a Roma per insomma, secondo i suoi chi l'ha organizzato, i suoi organizzatori, per dare una spallata a questo terribile virus che si aggira per l'Italia e non solo, che è la teoria del gender, e che in realtà serve a loro come scusa per riaffermare, insomma, tutta la paccottiglia moralista, moralisteggiante, omofoba, oscurantista, e chi più ne ha più ne metta, che sta un po' attraversando il nostro paese, ripeto, e non solo. Allora, intanto, dandogli la parola, mi sembrava, puoi partire da dove vuoi ovviamente, però magari di dire un po' brevemente, ma in modo chiaro, che accidenti è questa teoria del genere, perché se la prendono tanto questi con la stessa.
Sì, allora intanto diciamo che quello che loro chiamano teoria del gender o ideologia del gender è un nemico inventato da qualche anno da questa ala del cattolicesimo integralista e anche dalle gerarchie vaticane e dallo stesso Bergoglio, che ha parlato dell'ideologia del gender come uno sbaglio della mente umana. Quello che loro definiscono ideologia del genere in realtà non esiste, non c'è un'ideologia unificata portata da un gruppo che loro definiscono di poteri occulti, che vanno dalle lobby gay all'Unione Europea, agli Stati Uniti, insomma chi più ne metta, non esiste assolutamente. Quello che esiste, che è tutt'altro, sono gli studi di genere, gli studi sulla sessualità, che sono, non sono studi recenti, ma anzi tradizioni di studi e di pensieri filosofico, sociologico, storico, antropologico, nato dalla, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quando è stato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando è stato concettualizzato la nozione di genere per distinguerla da quella del sesso biologico, e che quindi è un insieme di studi scientifici basati su teorie, modelli, ipotesi che sono sviluppate in diverse discipline che vanno dalla filosofia, alla sociologia, alla storia, ma che non sono non sono un'ideologia o una teoria unificata, sono degli approcci per studiare la realtà da diversi punti di vista e soprattutto per problematizzare i rapporti di genere, quindi i rapporti tra uomini e donne, le inuguaglianze per esempio nel mondo del lavoro tra uomini e donne, quindi per studiare come nella realtà questi rapporti sociali, che sono anche rapporti di potere, si concretizzano e a che tipo di effetti hanno. E quindi, per esempio, nella sociologia del lavoro il concetto di genere è stato utilizzato per capire perché a uguaglianza di condizioni, di competenze, di curriculum, eccetera, le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini. Perché più si va in alto nella piramide dirigenziale, le donne sono sempre meno presenti, e quindi si trovano alla base uomini, donne, e al vertice solamente uomini. Quindi il concetto di genere è stato utilizzato per vedere quello che fino a qualche anno fa queste discipline non vedevano, perché consideravano l'individuo come un essere non sessuato e quindi l'individuo come un essere generico, mentre nella realtà non ci sono individui generici astratti, ci sono uomini e donne che hanno tra di loro dei rapporti. Quindi non teoria o ideologia del gender, ma studi che cercano di capire come funziona nella realtà il concetto di genere, quindi come, e da lì poi si sono sviluppati altri studi che hanno concettualizzato la nozione di identità di genere, quindi per capire come sono incarnati i modelli e i ruoli di genere non solo tra uomini e donne, ma per esempio anche rispetto alle persone transgender, che vivono un'identità di genere che non corrisponde al loro sesso biologico, e da lì anche la concettualizzazione della nozione di sessualità e quindi dell'orientamento sessuale come un'altra modalità che definisce l'identità degli individui e che ha degli effetti sulla realtà. E per esempio una cosa che è contestata da questi gruppi, il concetto, la questione delle discriminazioni, dell'omofobia, della transfobia, che esistono nella realtà e che questi studi cercano di capire e di spiegare e di interpretare. Quindi non si tratta di un'ideologia imposta dal potere, dalle istituzioni o dalle autorità o dai paesi o da varie lobby. Sono degli studi che sono stati che cominciano ad avere anche in Italia una certa visibilità all'interno del campo accademico, e che in altri paesi, che sia la Francia, la Gran Bretagna, la Germania o gli Stati Uniti, sono assolutamente istituzionalizzati e riconosciuti come delle discipline, dei metodi di ricerca scientifici e non ideologici. La vera ideologia in tutto questo discorso è l'ideologia dei no gender, che, come tu dicevi, hanno colto anche con operazioni di comunicazione, di marketing abbastanza riuscite purtroppo, questa occasione per rimobilitarsi e per rimettere nel dibattito pubblico i temi a loro cari, che sono quelli del contrasto all'aborto, all'eutanasia, per la vita, per gli, diciamo così, una differenziazione tra uomini e donne che hanno ruoli diversi, e quindi per la valorizzazione della maternità, che dovrebbe confinare le donne in un ruolo che la natura ha destinato per loro, eccetera. Quindi questa è la vera ideologia, l'ideologia degli anti-gender, non l'ideologia del gender.
Quindi anche una lettura degli stereotipi, no, di genere, quindi anche un'attenzione a capire quanto, se non tutti, sicuramente una gran parte sono sovrapposizioni culturali, ma con questo termine intendiamo anche quello che hai detto te, sociali, politiche, economiche soprattutto. E, mi è sfuggita la domanda che ti volevo fare prima, comunque adesso la ricostruisco. E perché questo, spieghiamoci anche, come puoi fare tu meglio, perché questo accanimento nella Chiesa ovviamente in primis, ma anche di tutta questa paccottiglia, come l'ho chiamata, politica eccetera, che, e perché adesso poi sentono questo bisogno di riaffermare in modo eclatante questa loro ideologia, come la chiamavi giustamente.
Sì, allora brevemente, tutto questo è iniziato in Italia, insomma il termine di ideologia del genere è già in circolo nei documenti del Vaticano da un bel po' di anni. È resuscitato, è uscito di nuovo qui in Italia nel 2013, quando è stata, in particolare, insomma, quando è stata presentata la proposta di legge Scalfarotto per integrare l'aggravante di omofobia e di transfobia nella legge Mancino contro il razzismo e l'antisemitismo. E da lì è iniziata la mobilitazione, che è stata importata tra le altre cose dalla Francia e dal movimento, in particolare della Manif pour tous, che è stato il primo che qui in Italia ha appunto importato questa mobilitazione, cercato di mobilitare altri gruppi, e su cui si sono venuti ad appoggiare i movimenti per la vita, che hanno così portato il loro supporto, e da cui poi si sono sviluppati altri gruppi, i giuristi per la vita, le sentinelle in piedi, eccetera. Quindi il decreto la proposta di legge Scalfarotto è stata così l'occasione che ha dato loro modo di rimobilitarsi su queste tematiche. Sappiamo che purtroppo il decreto Scalfarotto è ormai completamente infossato, impaludato, non se ne parla praticamente più. Un'altra questione è stata quella delle unioni civili, che ha portato questa mobilitazione a così crescere in questi ultimi due anni, e in particolar modo adesso. Quindi perché oggi il Family Day? Perché in questi giorni e nei prossimi giorni verrà discussa la proposta di legge Cirinnà sul riconoscimento delle unioni civili, che portano quindi le coppie omosessuali porterebbero le coppie omosessuali ad avere gli stessi diritti che le coppie eterosessuali sposate, e a riconoscere anche quella che viene chiamata la stepchild adoption, cioè la possibilità per uno dei due partner di adottare il figlio biologico dell'altro. Quindi perché questa mobilitazione adesso? Perché ci sono queste leggi in corso di discussione, e contro cui questi gruppi sono fortemente opposti, perché dicono loro, e poi il terzo invece punto è quello del decreto, della proposta di legge Fedeli sull'educazione di genere nelle scuole, e che quindi che istituirebbe la possibilità nelle scuole di fare educazione al genere, quindi educazione alle differenze, contro gli stereotipi di genere, contro le violenze sulle donne, contro il bullismo omofobico e transfobico. L'opposizione, che almeno nei discorsi questi gruppi stanno oggi vorrebbero manifestare, è quella di appunto contro questi decreti leggi, contro il riconoscimento delle coppie omosessuali, che per loro è una distruzione della famiglia naturale, e contro questa ancor di più che però poi in realtà ritornerò su questa cosa, si collegano, e contro questa educazione di genere nelle scuole. E perché si collegano queste due cose? Perché il punto fondamentale che bisogna sottolineare è che questi gruppi cattolici integralisti che cosa difendono? Difendono l'idea che l'unica forma di sessualità legittima, naturale, riconosciuta, che deve essere riconosciuta, protetta e garantita, è quella eterosessuale. Cioè, il discorso di fondo è che l'omosessualità, per questi gruppi, l'omosessualità rimane qualcosa di non normale, di deviante, e che non deve essere riconosciuto dalle leggi, perché ciò vuol dire legittimarlo e normalizzarlo, e non deve entrare negli insegnamenti contro il bullismo, per esempio, perché vorrebbe dire, secondo loro, proporre ai giovani, adolescenti, bambini eccetera, una visione normalizzata dell'omosessualità, che secondo loro è un qualcosa di fuorviante, che metterebbe per esempio i giovani sulla via dell'omosessualità o sulla via della transessualità. Uno degli argomenti completamente assurdi che si sentono spesso è che parlare di dell'omosessualità come un orientamento sessuale come un altro, o parlare del fatto che maschi e femmine non sono per forza confinati in dei ruoli, le femmine non devono per forza vestire di rosa, non devono per forza essere portate a come dire, alla cura estetica della propria persona, cioè alla cura del marito, alla cura del maschio, eccetera. I maschi non sono necessariamente violenti, aggressivi, non devono necessariamente vestire di blu e giocare con i camion e i robot. Parlare di queste cose vorrebbe dire, secondo loro, annientare la differenza tra uomini e donne e indurre i bambini, i giovani, a credere che possono essere un giorno uomini, un giorno maschi, un giorno femmine, un giorno gay, un giorno etero, un giorno
sì,
quello che gli pare.
Ricorda un po' ai tempi del referendum sul divorzio, quando Fanfani se ne uscì con "se votate no all'abrogazione vostra moglie scapperà con la cameriera", insomma, cioè, hanno una fantasia da questo punto di vista. Senti, scusami se ti interrompo, qui tu parlavi appunto di normalità, devianza, c'è un abuso da parte di questi personaggi del termine natura, no? Allora, è naturale la famiglia, è naturale, e lo è il rapporto fra uomo e donna, ci mancherebbe, anche se la Chiesa su questo pure ha avuto nei secoli qualcosa da ridire, e non è naturale tutto ciò. Se è facile, insomma, confutare il discorso che la famiglia sia naturale, facile per noi, su questo forse tu puoi dirci qualcosa in più.
Sì, la loro idea di base è che è naturale, perché per loro è naturale, in questa ideologia anti-gender la famiglia è naturale, perché secondo loro il rapporto eterosessuale, cioè una complementarietà dei sessi naturale, per cui uomini e donne sono fatti per accoppiarsi e riprodurre la specie. Queste sono idee, tra l'altro, ottocentesche, insomma, che sono nate alla fine del XIX secolo e che ci portiamo ancora dietro. Il problema è che la famiglia, in quanto concetto che è stato istituzionalizzato e riconosciuto dalle leggi e per esempio dai codici che regolamentano il matrimonio, ha tutto fuorché di naturale, cioè è una costruzione sociale, è un contratto sociale riconosciuto dalle leggi e dalle istituzioni, e che organizza, è una forma di organizzazione della società. L'antropologia ci insegna che le forme, le configurazioni familiari nelle diverse società e nelle diverse epoche sono cambiate completamente e continuano a cambiare. Il problema a cui questi gruppi non riescono a, diciamo così, che non riescono ad accettare è che la famiglia stessa in Italia è cambiata. Appunto, le famiglie non sono solo composte da mamma, papà e bambini, ci sono famiglie monoparentali, ci sono famiglie allargate, ci sono famiglie ricomposte, ci sono famiglie omogenitoriali. Quindi la famiglia è di fatto un'istituzione sociale riconosciuta come tale dalle leggi, ma che cambia, come cambia la società sempre, quindi non c'è nulla di naturale e stabilito. Ovviamente, se partiamo dal presupposto che quello che è naturale è il creato e in quanto creato non deve essere toccato e deve essere conservato e protetto, ovviamente ritorniamo su questa nozione di natura, ma basta guardarsi intorno per vedere che in realtà la società sfugge a un destino creato e naturale, ma cambia di continuo. Quindi famiglia naturale, e poi c'è un altro discorso che sentiamo spesso, è che la famiglia naturale sarebbe garantita dalla Costituzione che sancisce la legittimità, il riconoscimento del matrimonio come famiglia, come società naturale. In realtà la società naturale non è assolutamente detto, scritto nella Costituzione, che è quella tra uomo e donna, è quella della famiglia come cellula di base, ma poco importa qual è la configurazione della famiglia, tutto è fuorché naturale.
No, ma poi il termine stesso famiglia, diciamo, è una giusta posizione di qualcosa che precedentemente, insomma, non aveva assolutamente quella forma organizzativa e sancita. Io volevo farti una domanda, diciamo, così, lato contrario, insomma, da avvocato del diavolo, e cioè la domanda è questa: in senso generale il discorso sul gender è un discorso sulla diversità, no? E la diversità viene percepita spesso come confusione, cioè da un ordine che è un ordine sociale, spesso le persone fanno fatica a capire che è anche dominante questo ordine sociale ormai consolidato. Qualsiasi novità gli si presenta sotto il punto di vista della diversità la prendono come confusione. Poi c'è chi ci specula sopra, evidentemente, su questo. Ecco, allora, da un lato la difficoltà spesso di chi sostiene viceversa, insomma, il discorso sul genere, tutti quegli studi che sono multidisciplinari, come dicevi tu, secondo me è la domanda che volevo farti, di trasmettere in modo più semplice, diciamo, i veri aspetti, insomma, che stanno dietro la questione, insomma, no? Quindi di superamento di uno status quo, ma con qualche volta, secondo me, dimenticando il forte impatto che viene proprio sull'uomo e la donna semplici, i semplici del mondo, che gli vengono tolte determinate certezze. Questo è un discorso. E dall'altro, la domanda anche che volevo farti è se nella parte più intellettuale, più culturale di chi viceversa difende questi studi, queste cose, non c'è un po' un atteggiamento di moda, e quindi gli avversari contestano anche questo, cioè cercano di far vedere che questa è un po' una moda che va in parte ricondotta magari alle lobby di cui parlavi tu, insomma, che di fatto non esistono, ma che a volte c'è il rischio appunto che venga presa un po' come una moda, e allora i tradizionalisti assumono questo come elemento di contrasto, diciamo, ecco.
Sì, ci sono molte questioni. Vorrei partire partiamo da una cosa semplice, quella del riconoscimento delle unioni civili, o comunque parliamo del riconoscimento delle coppie omosessuali e anche della genitorialità delle coppie omosessuali, quindi la possibilità di adottare il figlio del partner, ma non di adottare all'esterno della coppia. Tu parlavi di confusione. A me sembra in realtà che il fatto che delle coppie chiedano di essere riconosciute in matrimonio, poi si chiameranno unioni civili, però in grosso modo l'effetto è lo stesso, secondo me in realtà viene a confermare quest'ordine. Cioè queste coppie stanno dicendo che loro sono delle famiglie, che vogliono essere delle famiglie. Cioè non c'è una come dire, non siamo più in quei movimenti omosessuali degli anni 70 che volevano distruggere la società, cambiarla, rivoluzionarla, eccetera. Siamo in un momento completamente diverso in cui queste coppie stanno dicendo, nemmeno chiedono, ma stanno dicendo che loro si sentono famiglie esattamente come le famiglie da cui sono venuti, famiglie eterosessuali, assolutamente tradizionali, eccetera. Quindi in realtà a me sembra che ci sia un movimento inverso, che è quello in realtà di confermare quest'ordine, cioè di confermare la legittimità della famiglia come cellula della società. Questo tra l'altro è contestato da gruppi radicali antagonisti che dicono: ma però se chiedete matrimonio vi state normalizzando. Ok, esatto. Sono gruppi minoritari, esiste questo dibattito, però la tendenza maggioritaria, mainstream, è esattamente l'opposto, cioè di rientrare in questo ordine, di essere riconosciuti come ordine. Faccio solo un riferimento a quello che è successo.
Il concetto di famiglia ne esce rafforzato.
Esatto, modo. Proprio questo vorrei fare l'esempio di quello che è successo, perché non dimentichiamo che come ci ha mostrato l'Irlanda con il referendum con il referendum sul sì al matrimonio egualitario, anche in Italia viviamo una situazione particolare rispetto agli altri paesi, dove queste leggi sono passate con delle contestazioni veramente marginali e che non hanno avuto la mobilitazione che stanno avendo oggi in Italia. In Spagna, paese cattolico, insomma molto come potrebbe essere ancora oggi l'Italia, culturalmente cattolico, diciamo, quando è passata la legge sul matrimonio e sull'adozione, in realtà non c'è stata nessuna contestazione, perché anche l'ala cattolica ecclesiastica riconosceva il fatto che da questo processo di uguaglianza in realtà la famiglia ne usciva rafforzata, e che era proprio, cioè andava assolutamente nel senso, nella loro direzione. Quindi è ancora più assurdo pensare a questa mobilitazione, proprio perché va. E poi tra l'altro, scusa, volevo anche dire questa cosa, cioè sempre parlando di disordine, questi programmi, leggi, istituzioni, raccomandazioni che arrivano per esempio dall'Unione Europea, cioè non hanno l'obiettivo è quello di costruire una società più aperta, più rispettosa, più tollerante, in cui le persone che vivono secondo schemi che non sono quelli di sempre, tradizionali, possano sentirsi a casa loro e non estranei e completamente marginalizzati e discriminati. Quindi qua si stanno affrontando diciamo così due poli: un polo che spinge per una società che riconosce le diversità come una ricchezza della società, e dall'altra un polo che pensa che questa spinta verso l'uguaglianza e verso il rispetto delle differenze in realtà distrugge un ordine millenario, e che loro sono, di cui loro si sentono gli ultimi garanti e gli ultimi difensori.
Però direi che un fondo di verità c'è nella posizione di quest'altra parte, a cui non darei una legittimità io personalmente, insomma, né ideologica né così morale, o che infatti la domanda era: che c'è dietro però a questo movimento, chiamiamolo così, contro il gender? Tanto per semplificare, tu hai spiegato benissimo quali sono i termini della questione. Non credo che siano tutte cioè sicuramente sono anche persone che vengono molto strumentalizzate, eccetera, però alla base chi muove i fili cosa c'è?
Sì, c'è ovviamente uno stampo ideologico legato, insomma, alla come dire, una visione così molto restrittiva della società e dei rapporti tra gli individui. Io credo che quello che ci sia dietro, ed è anche la ragione, insomma, c'è questa idea dell'omosessualità come qualcosa di non normale, di ancora patologico, eccetera. Io credo, ci ho riflettuto, e effettivamente non è facile trovare una risposta, però date come stanno andando le cose, date soprattutto la mobilitazione intorno alla questione della scuola e dell'educazione nelle scuole, anche lì in cui c'è una strumentalizzazione veramente spaventosa, credo che dietro tutto ciò ci sia un obiettivo politico, anche confermato dagli incontri che sono stati fatti nel mese di maggio con la ministra dell'istruzione da parte delle associazioni delle famiglie cattoliche, delle scuole cattoliche. C'è un obiettivo politico che è quello di cercare di discreditare la scuola pubblica, e questi messaggi che passano in questo momento tra i genitori hanno proprio l'obiettivo di dire: attenzione genitori, la scuola pubblica non è un posto sicuro per dei bravi, buoni cristiani. L'unico posto sicuro rimane la morale cristiana, è l'unico, e cattolica, è l'unico posto in cui voi potrete educare i vostri figli secondo i vostri principi, come riconosciuto dalle convenzioni internazionali, eccetera eccetera, sono le scuole private paritarie. La richiesta, che tra l'altro è stata anche accolta, di aumentare i bonus per le deduzioni fiscali per le famiglie che vogliono mandare i loro figli nelle scuole private, va proprio in questa direzione. Io credo che ci sia dietro questo obiettivo politico, al di là della questione ideologica, cioè di rendere le scuole paritarie assolutamente paritarie, quindi di discreditare la scuola pubblica, gli insegnanti, dicendo che nella scuola pubblica viene fatta un lavoro di propaganda e di ideologia. Credo che sia questo fondamentalmente l'obiettivo. E poi c'è un altro obiettivo, secondo me, così più legato a una rivitalizzazione della base cattolica, che, come hanno dimostrato diversi studi, negli ultimi decenni la Chiesa ha perso molto, non tanto la questione dei fedeli o dei praticanti eccetera, ma ha perso, diciamo così, il suo potere attrattivo delle masse. E con queste questioni, quello che sono riusciti a fare, anche attirando persone in assoluta buona fede che sono così spaventate da questi spauracchi che loro mettono in giro, è di riattirare nelle parrocchie intorno alla figura del parroco, che è ridiventata così una figura, il pastore che aiuta le famiglie a capire che cosa sta succedendo nella loro società, cosa è giusto, cosa è sbagliato e come devono comportarsi. Cioè, secondo me un obiettivo che la gerarchia ecclesiastica sta manipolando con particolare cura per riattirare, rivitalizzare la base cattolica e ricreare un mondo intorno alla parrocchia che negli ultimi decenni era rimasto un po' così, non desertato, però così un po' scarnito.
Sì, poi la grande trovata pubblicitaria di eleggere questo Papa sicuramente rientra in questo, e poi anche il velo che è stato levato da qualche anno a questa parte, che Bergoglio sembra avere sollevato ulteriormente su tutto lo scandalo pedofilia, insomma anche fatti di cronaca, le parrocchie forse sembrano uno dei posti meno sicuri dove mandare i propri bambini alla fine. E poi c'è anche il discorso, che quello che dicevi è molto importante e interessante, ma il discorso anche che, seppure questo è nell'ambito, appunto, come dicevi, di accettare l'idea di famiglia, perché poi fra l'altro questa società per certi versi ti costringe, no, a accettarla, quantomeno a istituzionalizzarla, è che se si aprono questi varchi, diciamo, di libertà fra virgolette, poi non si sa da dove si parte, non si sa dove si va a finire. Hai visto mai che la gente pensasse che può fare l'amore con chi gli pare? Perché questo rientra anche nel discorso, secondo me, della sessofobia comunque della Chiesa cattolica in particolare, anche ovviamente di molte altre religioni. Io per concludere ti volevo chiedere anche un parere, un'analisi su quella che è oggi questa manifestazione, sul fatto che la Chiesa abbia detto ufficialmente che non l'appoggia, ma poi in realtà organizzare, non credo che saranno 400.000 persone, però la potenza delle parrocchie italiane la conosciamo bene.
Sì, in realtà ha detto in maniera molto ambigua che non c'è una partecipazione attiva, però c'era un appoggio alla manifestazione. La Conferenza Episcopale Italiana ha benedetto, ha dichiarato che benedice la manifestazione, ma invita i vescovi a non porsi come delle guide politiche rispetto a questa manifestazione, il che tra l'altro è completamente diciamo così, una pura operazione di comunicazione, perché quando andiamo a vedere quello che da due anni a questa parte sta succedendo sul territorio nazionale, in particolare nel nord-est, ma anche altrove, vediamo che in realtà vescovi, arcivescovi, parroci eccetera sono assolutamente al centro della mobilitazione, sono loro che organizzano le conferenze anti-gender, che aprono le conferenze dicendo alle persone che è molto importante quello che sta succedendo, che devono aprire gli occhi, che devono mobilitarsi, che devono smettere di fare la maggioranza silenziosa e subire quello che le leggi che lo Stato sta imponendo secondo loro abusivamente in questo momento. Quindi secondo me questa operazione di appoggiamo e diamo la nostra benedizione, ma ci tiriamo indietro come, diciamo così, come sponsor, e quindi non c'è scritto Vaticano non ci sono i cartelli Vaticano affissi durante la manifestazione, è solamente un modo per far passare il messaggio che questa mobilitazione, a differenza del primo Family Day del 2007, non è pilotata dalla Chiesa, anche se l'appoggia al 100%, ma viene sorge dalla base, da questa così presa di coscienza del laicato che insomma si mobilita ma senza stare all'interno di un perimetro tracciato dal Vaticano. E questo, secondo me, purtroppo è un discorso che vedremo come andrà oggi la manifestazione. È quello che permette di attirare tutte queste persone che, spaventate da questa ideologia del gender, insomma, si avvicinano e sono prese nelle maglie di quello che alla fine resta comunque il velo protettore della Chiesa Cattolica.
E anche il tentativo di tutte le adesioni che da varie formazioni politiche ci sono di rivitalizzarsi anche, no? Di ricostruire una base sociale, pensiamo appunto all'astensione forte alle europee e alle amministrative, di ricostruire una base sociale su questi temi, pensando, spero, in modo sbagliato, che ci sia un'Italia che è come quella degli anni 50, dove il parroco appunto ti diceva per chi votare o non votare.
Sì, credo che fondamentalmente si sbaglino, e il fatto che probabilmente la legge sulle unioni civili passerà, il fatto che la legge sull'educazione del gender passerà, perché non è un'imposizione che ci viene posta, ma perché è un adeguamento a quello che succede già nella società, credo che ci permetterà di dire che in realtà queste persone si sbagliano e che hanno già perso. Vedremo come va la manifestazione e speriamo che sia una conferma di questo.
Va bene, allora tante grazie, sicuramente ci risentiremo per vedere anche una valutazione su oggi e poi insomma per continuare questo discorso che comunque questa radio in varie trasmissioni continua a fare. Quindi grazie,
grazie
e
a
buona
voi.
Permanenza a Roma.
Grazie.